sono lieto di accogliervi per questa seconda serata, la parola a Don Ernesto.
Che porta il titolo che mi abbiamo messo, Polifonia di linguaggi, che è un titolo un po' così effetto, ma per dire una cosa molto semplice che credo tutti conosciamo, e cioè che di quel tema, di quel termine che è risurrezione, il Nuovo Testamento ne parla in vari modi, anche se quello che è rimasto nel nostro orecchio è questo termine risurrezione, quasi fosse unico. In realtà a me sembra che non sia neanche il più ricco come contenuto, ma lo vediamo. Ecco, il Nuovo Testamento di questa risurrezione di Gesù, che abbiamo visto l'altra volta, è entrata nella storia per mezzo di quel tipo di morte, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché è uno dei guai, soprattutto credo di noi cristiani cattolici, è che molto volentieri saltiamo a Pasqua, dimenticando i passaggi precedenti. La risurrezione di Gesù, abbiamo visto, entra nel mondo per mezzo di quel tipo di morte che abbiamo visto, mi pare, abbastanza ampiamente a fondo l'altra volta. Ecco, di questa risurrezione il Nuovo Testamento parla con diversi termini, con diverse immagini, che ho raccolto in cinque aspetti che mi sembrano quelli più corposi, anche se poi di per sé, se uno volesse, anche all'interno delle parabole noi possiamo trovare degli accenni, dei riferimenti, ma ci sono dei temi grossi che parlano di risurrezione. Il primo termine è regno di Dio, che è un termine che sentiamo spesso, no? Regno di Dio, abbiamo visto che per il Nuovo Testamento Gesù è quell'uomo nel quale la signoria di Dio, perché questo poi vuol dire, il regno di Dio vuol dire il mondo buono e riuscito come è nel progetto originario di Dio, grazie alla sua obbedienza ha preso carne. E conoscete molto bene quel passo che tutti i sinottici portano, proprio emettono sulla bocca di Gesù, il famoso discorso nella sinagoga di Cafarnao, oppure anche quando il Battista, ormai in carcere, entra in crisi perché vede che Gesù fa delle cose che lui non si aspettava, o meglio, lui si aspettava altro, il Battista, e gli manda a dire tramite i discepoli suoi, come sapete, sei tu o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù risponde riferendo un'antica profezia che conoscevano tutti: andate a Giovanni e ditegli, i ciechi riacquistano la vista, i lebbrosi sono guariti, gli zoppi camminano, i morti risorgono, un altro segno, quindi la risurrezione in atto, non semplicemente dopo morte, i morti risorgono, ai poveri è annunciata la buona novella, che erano gli antichi segni del regno, una volta arrivato il Messia questi sarebbero stati i segni. Bene, con Gesù cominciano questi segni e per capire il senso dei segni del regno di Dio fattosi vicino, quelli che poi noi chiamiamo i miracoli, regno di Dio realizzatosi, dobbiamo superare due interpretazioni che sono state date nella storia di questi miracoli. La prima, interpretazione apologetica, dove cioè i miracoli venivano definiti come prove convincenti della divinità di Gesù. L'altra interpretazione da superare è quella cosiddetta secolare, cioè opere strabilianti di un mago, di uno particolarmente dotato. Quello che noi vediamo invece all'interno dei testi del Nuovo Testamento, analizzando questi segni di Gesù, è anzitutto questo, che la presenza di questa forza, di questa energia, perché la potenza che Gesù manifestava è in greco è energia, quindi la presenza di questa forza energia che si sprigiona dalla sua persona dice che questa forza non nasceva da chi era davanti a lui o dai presenti, non era un prodotto dell'immaginazione delle persone, ma è qualcosa che preveniva, che provocava le persone stesse. Un esempio molto chiaro di questo è nel Vangelo di Marco, proprio all'inizio è messo lì come segno iniziale, ma proprio perché iniziale è prototipo e quindi anche come significato fondamento di tutti gli altri segni. Poi quando Gesù entra di sabato nella sinagoga comincia a insegnare e a un certo punto un uomo posseduto da uno spirito immondo comincia a gridare che abbiamo a che fare con te Gesù Nazareno, eccetera. Quindi lì nessuno gli ha chiesto nulla, lo stesso interessato non sapeva di essere indemoniato e la parola di Gesù provoca la fuoriuscita di questa situazione. Adesso non ci interessa analizzare il testo, era semplicemente per dire come la forza che emanava la persona di Gesù non è qualcosa che è prodotto da chi ascolta, ma qualcosa che previene e quindi provoca. Secondo aspetto è che Gesù fa tutto questo non per forza propria, non è energia sua, nel senso che è l'esatto contrario, come dicevamo la volta scorsa, cioè proprio perché Gesù è stato capace di liberarsi dalla propria soggettività e di farsi totale obbedienza alla volontà del Padre, proprio per questo la sua persona diventa lo strumento, che poi è una coscienza umana, non è una cosa, quindi il mezzo attraverso cui la volontà del Padre, il suo disegno originario di un mondo buono riuscito, arriva dentro la storia. Non è forza sua, ma diventa forza sua. Perché abbiamo visto l'altra volta, soltanto così Dio può entrare nella storia. Quando una coscienza umana lo accoglie e gli dà carne. Un esempio chiarissimo di questo è il famoso episodio del battesimo di Gesù al Giordano. Lì dove Gesù viene costituito figlio, abbiamo visto l'altra volta il significato di figlio, teniamo presente che il termine greco pais, con cui si traduce figlio, si potrebbe tradurre anche servo, vuol dire le due cose, sia servo che figlio. E questo battesimo proprio al Giordano definisce il vero potere di Gesù, che è quello di accogliere la volontà del Padre, di acconsentire al suo atto creatore, diventando, come dice Paolo nella seconda ai Corinzi, il sì, l'amen di Dio. Seconda Corinzi 1:20 Paolo dice così: in Cristo non c'è stato il sì e il no, in lui, dice Paolo, tutte le promesse di Dio sono divenute sì, che è poi un altro modo di dire la totale obbedienza di cui Gesù è stato capace. Quindi Gesù è quella coscienza umana dove la signoria di Dio ha trovato piena accoglienza. Difatti la voce dal cielo al Giordano è: in te mi sono compiaciuto. Proprio perché, e questo è il terzo aspetto, proprio perché il miracolo segno non è prodotto dall'immaginario umano, ma ci previene e ci provoca, esige la risposta, che è la risposta di fede, esige la fede del destinatario. Non è il miracolo, sappiamo, che porta alla fede, ma è la fede che coglie il miracolo riconoscendolo e acconsentendolo. Quindi in questo senso la persona insieme a Gesù e all'energia di Dio che è fatta propria da Gesù la persona stessa diventa cooperatrice del segno, del miracolo, non nel senso che lo fa essere, ma nel senso che lo riconosce, lo accetta, consentendolo. E difatti la risposta finale di ogni segno di Gesù è sempre: la tua fede ti ha salvato. Il miracolo è sempre associato alla fede. L'altro aspetto che a volte dimentichiamo perché rimaniamo colpiti da questi racconti, dai cosiddetti segni o miracoli, ma oltre che nei gesti, il regno di Dio si riflette anche nelle parole di Gesù, che non a caso si chiamano Evangelo, cioè buona notizia, bella buona novella. E questo è una conseguenza immediata, se ci pensiamo, nel senso che se l'energia di Dio, accolta e obbedita da Gesù, guarisce il corpo, quando diciamo guarisce il corpo, in questa guarigione non può che avvenire anche la guarigione di quella dimensione che ci costituisce come corpo e che è l'universo del linguaggio. Noi siamo costituiti dal linguaggio e le nostre parole sono come delle finestre aperte sul reale, sulla realtà, sono delle domande, perché la realtà, cioè il mondo, ci sta di fronte in maniera silenziosa, cioè ci provoca a dire una parola, a definirlo. Questa è l'immagine molto antica, molto bella, che c'è nella prima pagina del Genesi, quando il Signore Dio Yahweh prende Adamo, no? Gli fa vedere di tutto e lo incarica di dare il nome a tutto quello che esiste, che ha creato. Il nome con cui Adamo definisce le cose, quello è il loro nome, dice il testo. Cioè, noi sappiamo che il nome nell'antichità indicava l'identità della persona, il senso della sua vocazione, quindi l'uomo col suo linguaggio crea il senso del mondo, ma lo crea non nel senso che se lo inventa, lo crea perché lo riconosce e riconoscendolo lo accoglie e lo fa esistere. E sappiamo che le domande sono le solite domande di fondo, quelle che noi ci facciamo di fronte alla realtà. Perché il mio esserci? Perché l'esserci delle cose? Qual è il fine? È un assurdo o è un'offerta di senso? Obbedisce alla casualità o tradisce il volto della gratuità? Ecco, la predicazione di Gesù è buona notizia e quindi parola che salva, che riscatta il reale, proprio perché nel parlare di Gesù viene fuori la parola creatrice, che è presente in ogni cosa, quel nome che è il volto della gratuità, che è quello che abbiamo chiamato il progetto originario del Padre, il disegno che da sempre Dio ha sul mondo, quel logos di cui parla Giovanni nel prologo, potremmo dirlo in tanti modi. Cioè nelle parole di Gesù emerge il Padre come datore di senso, quel Dio che lui chiama Padre e che dice relazione, perché Padre è un termine relativo, nel senso che dice la relazione. Uno non si definisce padre se non in riferimento a un figlio e viceversa. Quindi nella coscienza di Gesù Dio crea il mondo. Poi questo Paolo l'ha capito molto bene, ricordate quegli inni straordinari nelle sue lettere, no? Per cui dice che in Cristo, fin dalla fondazione del mondo, in Lui tutto è stato fatto, tutto è stato pensato, in vista di Lui, nella sua forma, eccetera. Eh, Nella coscienza di Gesù Dio crea il mondo, ma che cos'è creare? Creare, noi sappiamo, come definizione è strappare al nulla. Ma attenzione, quando noi usiamo questo termine nulla, non è il nulla, non è il fantastico vuoto e non è neanche la semplice negazione dell'esistenza. Il nulla nella Bibbia è il non senso, l'assenza di un fine ultimo. Infatti la creazione, come sapete bene, nella Bibbia è presentata come un ordinare le cose. Non c'è il nulla nel senso del vuoto. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Quindi in Gesù le parole diventano buona notizia perché? Perché testimoniano, riflettono la realtà come atto creatore, come dono di Dio per la vita dell'uomo, perché affermano e contengono l'esistenza di un senso, e questo senso, lo sappiamo, è l'amore di Dio che avvolge ogni cosa, illuminandola e trasfigurandola. E accedendo a questo senso, noi ci sperimentiamo salvati. Poi forse noi oggi abbiamo perso un po' il valore e l'energia della parola, ma lo sperimentiamo molto bene anche nel nostro piccolo quotidiano, se facciamo attenzione. Quante volte le parole, se sono parole attente, che quindi prima ascoltano l'altro, eccetera, diventano poi terapeutiche nel vero senso della parola. Questo è quello che così in maniera piena Gesù faceva. Una coscienza umana che è consapevole dell'atto creatore di Dio, del suo progetto originario e quindi della sua volontà di un mondo buono e riuscito che abbia il volto della gratuità, una persona così è capace, diventa capace di lasciar passare questa terapeuticità del parlare. Forse sarà per questo che c'è quella famosa espressione di Gesù nel Vangelo che dice: il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Perché bisogna stare molto attenti alle parole. Le parole sono creatrici. E non è un caso, forse, di nuovo, che la creazione comincia proprio con la parola. Dio disse. Quindi il senso ultimo del mondo, quello che chiamiamo la creazione, esiste in quanto una coscienza umana, quella di Gesù, l'ha captato, l'ha accolto e l'ha offerto all'umanità. Certamente la coscienza di Gesù non è stata la prima né la sola a parlare del regno di Dio, del mondo come creazione. Se pensiamo ai saggi e ai profeti dell'Antico Testamento o alle grandi religioni mondiali, ma quello che lì era coscienza frammentaria, coscienza desiderante, in Gesù diventa coscienza lucida, coerente, stabile. Quello che nell'umanità era desiderio, speranza, in Gesù si fa verità compiuta. Questa è la convinzione del Nuovo Testamento. Ripeto 2 Corinti, in lui tutte le promesse di Dio sono diventate sì. Questa espressione vuol dire proprio questo, che ciò che nell'umanità è contenuto come desiderio, come speranza, in Gesù si fa verità stabile, lucida, compiuta. Potremmo anche dire che nella coscienza di Gesù c'era un criterio di lettura del mondo, della realtà, come creazione. E questo criterio di lettura è quel Dio che lui chiamava Padre. cioè il tutto si tiene in una relazione. Questo vuol dire che il fondamento è il padre. Il tutto si tiene in una relazione e, di nuovo, forse non è un caso che la tradizione cristiana, pensando al mistero di Dio, lo definisce come una relazione, il famoso termine Trinità. Regno di Dio, quindi segni e parole, in un circolo ermeneutico, dove cioè il segno rimanda una parola e la parola significa, dà significato e dà senso al segno. Un altro termine per indicare la risurrezione di Gesù che usa il Nuovo Testamento è una parola che conosciamo e che usiamo magari ancor più di regno di Dio, ed è il termine vita eterna. Vita eterna è una categoria con cui soprattutto una parte di letteratura del Nuovo Testamento, cioè la tradizione giovannea, quella che fa capo del quarto Vangelo, alle lettere cosiddette di Giovanni, eccetera, rilegge, reinterpreta la categoria del regno di Dio, che forse per le comunità ebraico-ellenistiche a cui scriveva era un linguaggio, un'immagine che non parlava più, regno di Dio, cerca questa letteratura giovannea, cerca di dire le stesse cose, gli stessi contenuti del regno di Dio con la categoria vita eterna. Abbiamo tutti a memoria la famosa espressione di Gesù in Giovanni 6, 47-48. In verità vi dico, chi crede in me ha la vita eterna. Sappiamo com'è interessante anche in Giovanni l'uso del tempo dei verbi. Non avrà ha la vita eterna. Dove in Giovanni sappiamo, è molto chiaro come la creazione appunto sia in atto. È una realtà attuale, sta avvenendo adesso, non è avvenuta, avviene. Cosa vuol dire vita eterna? La prima cosa da dire è che non va intesa in contrapposizione alla vita terrestre e neanche come un suo superamento, come se questa vita fosse, sì, insomma, l'ha creata Dio, però ce n'è un'altra migliore, e questa qui a un certo punto va superata e va lasciata perdere in vista dell'altra. Giovanni non contrappone vita terrestre a una vita extraterrestre, chiamiamola così, ma contrappone, come sappiamo bene dall'altra volta, vita vissuta al di fuori del progetto creazionale di Dio, che la Bibbia chiama peccato, e la stessa vita vissuta invece nell'obbedienza al progetto creatore. Quindi il termine eterno non definisce un'altra realtà, ma la realtà terrena che può essere vissuta secondo l'intenzionalità divina, e allora è vita eterna, o secondo la propria intenzionalità egocentrica che la svuota, ed è la vita di peccato, priva di senso. Ancora, Giovanni e tutto il pensiero biblico non conosce neanche la vita eterna intesa, dicevo prima, come superamento di quella terrena, come se appunto questa terrena risulti inferiore a quella eterna, che invece sarebbe infinita, immortale, che ci verrebbe regalata dopo morte. Infinita e immortale sono tutti termini di una certa tradizione greco e di un certo platonismo che si è infiltrata nel pensiero cristiano, ma che non è del pensiero biblico. Categorie di infinito e di immortale non fanno parte della struttura biblica. Espressione di questo tipo si trova ad esempio nel libro della Sapienza, questo sì, ma questo difatti è un testo che si rifà molto una mentalità a filosofia, categorie filosofiche di origine greca. È anche per questo che non tutte le chiese lo accolgono nel loro canone, perché non è fuori posto rispetto al pensiero biblico, ma questo è tutta un'altra cosa che adesso non ci interessa tanto. Per Giovanni è eterna la vita attinta come creazione e come atto di amore. Quindi la vita eterna è questa stessa vita colta e vissuta dal punto di vista di Dio, secondo la sua intenzionalità, che l'altra volta l'abbiamo visto molto bene, secondo l'intenzionalità di Dio che è di essere dono. La creazione è fatta per essere donata e l'intenzionalità di Dio è la gratuità. Quindi vivere guardando le cose e il mondo con l'intenzionalità dell'atto creatore è essere nella luce, direbbe Giovanni con le sue immagini. Vivere al di fuori di questa intenzionalità è restare nelle tenebre. Vita, morte, luce, tenebre sono dei dualismi molto cari a Giovanni, però attenzione, non si riferiscono a due realtà diverse, successive, come se prima ci fosse la vita e poi la morte, prima c'è la luce e poi sono le tenebre. No, è la stessa realtà della vita umana che diventa pienezza, cioè diventa eterna, se vissuta secondo il progetto divino, o diventa alienazione, non senso, vuoto, tenebra, se vissuta secondo i propri progetti. E sempre nel Vangelo di Giovanni, in quel grande, famoso capitolo 6, ci sono alcune affermazioni che ci aiutano a approfondire il senso di questa vita eterna. Una delle affermazioni più note, che le ripete con tanti sinonimi Giovanni, mettendolo in bocca a Gesù, è la famosa espressione «Io sono la vita». Anche qui, per Giovanni, questa espressione «Io sono» di Gesù non significa la fine di ogni distinzione tra Dio e Gesù. Gesù non ingloba Dio dentro di sé, per cui quando c'è Gesù sparisce Dio. Questo non sarebbe mai potuto accadere per un ebreo, sarebbe un'enorme bestemmia questo. Difatti è una delle accuse che gli fanno al processo. Tu che sei un uomo ti fai Dio. L'io sono di Gesù non significa, ripeto, che finiscono le distinzioni tra Dio e Gesù, ma significa che il principio dell'essere, dell'agire di Gesù è l'intenzionalità e la volontà del Padre. Come diciamo l'altra volta, Gesù si è talmente svuotato, ricordate l'inno ai Filippesi, si è talmente svuotato che il suo pensare, il suo parlare, il suo agire, la sua volontà è quella del Padre, non è più la sua. Ma non sostituisce il Padre, Gesù. Sono disceso dal cielo, altre espressioni, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi l'io sono di Gesù non è l'io dell'uomo che si autoprogetta, si autocrea. Non è l'io dell'uomo che si pone di fronte a Dio per dire io sono come te. Ricordate l'immagine di Adamo nel giardino? Quel sibilo del serpente, quella voce interiore che fa sospettare nei confronti di Dio, che è proprio questo. Se voi mangiate di quell'albero vi si apriranno gli occhi, diventerete come lui, come Dio. Io sono come te. L'io di Gesù invece, l'abbiamo visto bene l'altra volta, è l'io della spogliazione, della recettività, cioè l'io capace soltanto di dire non c'è più il mio io, ma solo il tuo, non la mia, ma la tua volontà. E questo Gesù lo ripete continuamente fino alla fine della vita, anche lì nell'ultima sera nel Getsemani, passi da me questo calice, non la mia però, ma la tua volontà. Paolo, di nuovo, che capirà molto bene questo, uscirà con quella straordinaria espressione in cui sintetizza la sua vita: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Anche qui non è che dicendo così Paolo ha fagocitato Cristo e Cristo non esiste più, esiste solo Paolo, no? Capite? Quindi la coscienza di Gesù è quella realtà personale dove l'atto creatore di Dio, cioè il mondo vissuto come dono, è venuto alla luce, è nato come fatto umano. Per cui Gesù può dire: io sono la vita, cioè colui nel quale Dio trova il suo spazio e il mondo diventa totalmente buono, fecondo di vita, come è nel progetto originario. Che, come ricordavamo anche l'altra volta, non è il punto di partenza, ma è il punto di arrivo. La prima pagina, quel famoso Eden dell'inizio, è una pagina profetica. È il mondo come Dio sta aspettando che lo facciamo diventare. Ecco, Gesù è la coscienza umana in cui per la prima volta nella storia fiorisce la verità di questo progetto. Questo progetto non è un'illusione, è possibile, una coscienza umana l'ha realizzato dentro la storia. E quindi è aperta per tutti la possibilità. Questo perché sappiamo che la realtà come dono può esistere soltanto se una coscienza l'accoglie, vi acconsente. Non è una magia, non è un meccanismo, non avviene automaticamente. Se una coscienza umana non vive il reale, non lo accoglie, non lo acconsente nel suo fondamento di gratuità, di dono, la realtà rimane semplicemente un insieme di cose manipolate dall'ego, come sappiamo molto bene. Quindi, nell'esperienza giovannea, Gesù chi è? È proprio questa coscienza umana per eccellenza nella quale il mondo è rinato come dono, ha rivelato il suo statuto, che è quello della gratuità. Per cui Gesù può dire altre espressioni di questo tipo: io sono il pane di vita, io sono il pane disceso dal cielo. Anche qui attenzione, quando dice così, non nel senso che Gesù si sostituisce ai beni materiali. Io sono il pane di vita, il pane non serve più, no? Non si sostituisce ai beni materiali, ma sta dicendo che nella sua persona, che si è spogliata dell'ego padronale, l'universo dei beni materiali diventa ciò che veramente è, dono del Padre, pura gratuità. Questo vuol dire: io sono il pane di vita. Il mondo come dono vissuto da Gesù diviene mondo come dono per chiunque accetta di credere in Lui. Chi crede in me ha vita eterna. Quindi Gesù diventa per il credente l'appagamento. Altra famosa espressione: chi crede in me non avrà più fame. Per il credente Gesù diventa l'appagamento. Per il credente Gesù diventa la vita eterna. Chi mangia la mia carne ha la vita eterna. Anche qui attenzione, diventa appagamento, diventa vita eterna, non perché si sostituisce come nuovo amore rispetto ai beni della terra e del mondo, ma perché offre la possibilità di vivere i beni del mondo, il mondo stesso, come dono, come gratuità. Quindi il mondo vissuto come dono è vita eterna, perché è vita divina, perché è il progetto creatore del Padre. Essendo quindi vita di Dio e vita da Dio, non può che essere vita piena. Vita in pienezza è appunto il sinonimo di vita eterna. Poi noi eterno lo proiettiamo in senso cronologico, ma invece è in senso esistenziale, è vita in pienezza, vita di senso, perché è una vita vissuta acconsentendo al quel senso che il progetto creatore del Padre ha messo nel reale e che è il volto della gratuità, del dono. Un altro termine, che è quello che conosciamo di più gettonato il giorno di Pasqua, che è risurrezione, la categoria più conosciuta con la quale il Nuovo Testamento cerca di esprimere la sua comprensione di Gesù. Questo termine risurrezione, che è un termine nel Nuovo Testamento usato soprattutto nelle formule cosiddette cherigmatiche, cioè le formule di annuncio, dove si annunciava il mistero pasquale, che è l'inizio dell'esperienza cristiana. Lo troviamo in tanti passaggi, ad esempio degli Atti degli Apostoli, ve ne leggo due, tanto per... Uomini israeliti, Gesù Nazareno, voi lo avete crocifisso, ma Dio lo ha risuscitato liberandolo dalla morte. E lì nei discorsi che fa Pietro, che fanno gli apostoli, ritorna sempre questo ritornello. Gesù Nazareno crocifisso, Dio l'ha liberato dalla morte, Dio l'ha risuscitato liberandolo dalla morte. Il testo più importante, mi sembra più riassuntivo, è in Prima Corinzi, altro famoso passaggio di Paolo, capitolo 15, versetto 3. Vi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato, ecco la parola, il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Poi il testo continua, in seguito apparve anche altri 500 fratelli, eccetera. La cosa interessante, ma chiudo subito la parentesi, lo dico nel giorno della festa della donna, la cosa interessante è che da questi testi sono già sparite le donne. Sia negli Atti degli Apostoli che in Paolo. Perché i sinottici invece dicono il contrario, cioè le prime a fare esperienza che lui è vivo sono le donne. Sono le donne che vengono mandate ad annunciare a questi. Sono sparite in fretta le donne. Quello che a noi interessa sottolineare qui è di nuovo che anche questo termine risurrezione ha un carattere metaforico. In latino resurgere letteralmente significa rimettersi in piedi. E anche in greco, siccome nel Nuovo Testamento è scritto in greco, c'è anistamai, ma anistamai significa esattamente collocare in posizione eretta, con questa preposizione ana, no? Collocare in posizione eretta qualcosa che prima era accaduto. Quindi, riferito a Gesù crocifisso e sepolto, l'immagine significa che quella morte ignominiosa non pone fine alla sua vicenda, che viene invece ribaltata, viene capovolta, viene sovvertita. Detto così il termine sembra abbastanza chiaro, no? Ma al di là della chiarezza letterale, noi sappiamo che i sinottici, attraverso il racconto delle apparizioni, come si chiamano, dei giorni di Pasqua, cercano di riesprimere il contenuto della risurrezione come negazione della morte. Nessuno racconta la risurrezione. Vengono raccontate le esperienze che loro fanno, risorto, e raccontano il contenuto della risurrezione come negazione della morte. Cosa voglio dire? Se voi guardate l'annuncio di Pasqua nei sinottici, tutti e tre i sinottici hanno questa espressione. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Dire il crocifisso cercate, è risorto, non è qui, è come dire Gesù è morto, però non è morto. Non vive, il crocifisso è morto, però vive. Voglio dire che il paradosso dei termini indica la difficoltà di questi apostoli, questi primi cristiani, a rappresentarsi una realtà nuova che mai avevano incontrato nella storia. Cosa non è e cosa non può essere quella che si chiama la risurrezione di Gesù. La cosa più elementare, credo più chiara per tutti, è che la risurrezione di Gesù non è un tornare alla vita di prima che morisse. Anche se poi inevitabilmente le nostre raffigurazioni lo rappresentano così, no? I nostri bigliettini pasquali, questo fusto che esce dal sepolcro nerboruto e lanciato in alto, non è tornare alla vita di prima, e in questo senso non si dovrebbe parlare di risurrezione di Lazzaro, si dovrebbe dire rianimazione. Quella è la rianimazione di un cadavere, casomai, ma non risurrezione di Lazzaro, perché la risurrezione è qualcosa che non ha a che fare con la morte, mentre non risulta che Lazzaro sia ancora in circolazione. Quindi se fosse stata una risurrezione sarebbe stato bene una presa per i fondelli da parte di Gesù, risuscitarlo per poi farlo morire di nuovo. Ma il problema è che la risurrezione non è qualcosa che ha a che fare con la morte. Quindi mentre Lazzaro torna in vita, poi lì sarebbe, studiando il testo, vedremo che è tutto un discorso per far capire altro, mentre Lazzaro torna in vita per poi morire di nuovo, Gesù passa una vita in cui non esiste la morte. E secondo aspetto, la risurrezione di Gesù non è neanche il passare a una vita immortale, che non finisce mai, questo è il termine, no? Abbiamo visto l'altra volta, per la Bibbia l'immortalità, che è una categoria greca ellenistica, non è un valore in sé. Perché se ogni vita fosse chiamata l'immortalità, a non finire mai, una vita insensata che non finisse mai sarebbe ben più tragica di una vita che a un certo punto è finita. Ma per immortalità non è un valore in sé per un aspetto molto più importante, io credo, e cioè che il finito, il nostro essere finiti, è un valore in sé che può riempire il cuore umano. E questo so che va contro tutta una tradizione sia culturale che anche spirituale che ha usato questa categoria di immortalità, di infinito, per cui noi saremmo appagati soltanto quando saremmo nell'infinito. Per la Bibbia l'opposizione non è mai tra finito e infinito, ma, come diciamo già altre volte, tra il finito vissuto e assecondato secondo il disegno di Dio e il finito vissuto e posseduto secondo il proprio io. Quindi la risurrezione non è la fine del finito e l'ingresso nell'infinito. La risurrezione è la fine di un finito distorto e alienato e l'ingresso in un finito compiuto, realizzato secondo l'intenzionalità divina. Non sarà un caso che nell'Eden del Creatore, quella famosa pagina profetica dell'inizio della Bibbia, che è il punto di arrivo, non sarà un caso che il nostro punto di arrivo, l'Eden, è una realtà dove tutto parla di finitudine, di finito. C'è l'uomo, la donna, gli alberi, gli animali, la terra, i fiumi, il sole, la luna, le stelle. Questo è l'Eden, il progetto nella mente di Dio. L'armonia di tutto il finito. si tratta cioè di un finito pieno, appunto, sensato, perché riempito dell'intenzionalità divina, per questo capace di realizzare l'essenza umana. E quel testo, appunto, come sapete bene, continuava dicendo: i due erano nudi, ma non ne provavano vergogna. Perché? Perché non avevano ancora rotto l'intenzionalità divina, non avevano ancora deciso di stare in quel mondo, in quel finito, facendosi governare dall'io padronale, dal sospetto nei confronti di Dio, dal cominciare a sentire Dio possibile avversario della tua libertà, della tua felicità, e quindi la risurrezione di Gesù non è semplicemente, naturalmente, il ritorno a questa vita, né l'ingresso in una vita immortale, ma è per la prima volta nella storia l'accendersi dell'atto creatore di Dio, cioè di quell'amore gratuito che crea il mondo per la gioia dell'uomo, per dargli la gioia di un finito pieno di senso, per farlo sentire pienamente soddisfatto con se stesso. I due erano nudi, ma non ne provavano vergogna. Quindi un finito che vive dell'atto creatore di Dio, che non viene ostacolato dalla volontà autonoma e padronale dell'uomo, ma attraverso la morte dell'io padronale, potremmo anche dire sentendosi figli, questo progetto originario prende carne nella storia, diventandone senso e salvezza, e nello stesso tempo giudizio e condanna. Perché se tu trovi il senso e la salvezza, sai anche benissimo che cos'è il non senso e la non salvezza. Quindi, come diciamo l'altra volta, il giudizio e la condanna, come Dio ti offre il mondo e te lo dà in mano gratis, te lo regala, tu sei chiamato a consentirlo o a rifiutarlo, così il giudizio non lo fa Dio, il giudizio lo fai tu attraverso il tuo acconsentire al progetto di Dio o col tuo rifiutarlo. Il giudizio è sempre un autogiudizio. Il famoso discorso di Gesù a Nicodemo, lì Gesù è chiarissimo. Dice: io non giudico nessuno, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Quindi, risorgendo, Gesù non fugge dalla storia, ma la salva, perché ne svela la possibilità di diventare l'Eden secondo il progetto originario del Padre. E questa salvezza nella storia è offerta a ciascuno di noi come possibilità, chiamati ogni giorno a decidere, o con Lui o contro di Lui, o abitati dal senso o svuotati dal non senso. Attenzione che dire o con Lui o contro di Lui non deve suonare con quel risvolto moralistico con cui forse siamo stati educati. O con Lui o contro di Lui equivale o con il senso pieno di te stesso o contro di te. Cioè tu non fai niente a Dio. Tutto quello che puoi fare è contro te stesso. Un'altra categoria, guardo qui per non stancarvi troppo, che il Nuovo Testamento usa per raccontare questa esperienza della risurrezione di Gesù, è un altro termine inseparabile da questo di risurrezione, che fa quasi tutt'uno, ed è quello che si chiama il dono dello Spirito. Di nuovo qui è il quarto Vangelo, che presenta proprio come unità inscindibile morte, risurrezione, dono dello Spirito, quello che invece i sinottici, per motivi narrativi, descrivono come tappe cronologicamente successive, anche se collegate: Pasqua, Ascensione, Pentecoste, come sapete bene. Anche qui nella Bibbia Spirito non si riferisce alla parte più nobile dell'uomo, si riferisce sempre all'intenzionalità divina. Non riguarda il pensiero dell'uomo, ma il pensiero di Dio sull'uomo. E quindi soggetto dello spirito è sempre Dio, e se si parla dello spirito dell'uomo, se ne parla nel senso dell'accoglienza o del rifiuto che l'uomo riserva allo spirito divino. Quindi spirito nella Bibbia è caratteristica esclusiva di Dio. Come viene presentato questo spirito? Lo spirito è presentato come una sorgente di energia, potremmo dire, che l'uomo e il mondo non possono in alcun modo definire, ma da cui vengono definiti. Sempre in quel bellissimo discorso di Gesù a Nicodemo, famosa immagine del vento, soffia dove vuole, tu ne senti la voce, ma non sai da dove viene, dove va. Non puoi definire, ma ne sei definito. Definito positivamente se tu lo accogli, questo soffio, questo vento. Definito negativamente se lo rifiuti. Ma di nuovo, attenzione, è sempre questo autogiudizio che noi ci facciamo. Ma la Bibbia, più che dello spirito in sé, come facciamo noi, no? Che cerchiamo di definirlo, la Bibbia parla più che altro di ciò che lo spirito opera nei confronti della realtà, del mondo. Anzitutto creandolo. Genesi 1, lo spirito di Dio aleggiava sopra le acque. Creandolo, poi l'altra immagine è liberandolo, questo mondo. Esodo 3, l'immagine del roveto ardente, dove inizia poi tutta la storia di Mosè che deve liberare il popolo. E l'altra grande immagine, vivificandolo, questo mondo in cui siamo inseriti anche noi. Ed è la bella pagina di Ezechiele che qualcuno di voi ricordava l'altra volta, no? Ezechiele 37, 1-14, la valle sterminata di ossa aride. Quindi creare, liberare dall'oppressione, dare la vita, è l'unica inesauribile attività divina. Quella cioè di donare gratuitamente vita. Dio, lo spirito di Dio non sa fare altro che questo, è la sua natura, la sua struttura, dare vita, garantire vita. Quindi questo spirito di Dio che dona gratuitamente creando e liberando, naturalmente fa appello alla libertà dell'uomo, perché come tutti i doni resta una libertà e una possibilità attesa o mancata, fino a quando un uomo non vi acconsente liberamente. Lo spirito di Dio, spirito di vita, non può diventare storicamente efficace se non all'interno di una coscienza umana che ne accoglie la logica e le istanze. Sono tutte le immagini che ci sono nella scrittura fino ad arrivare al Nuovo Testamento. Tutti i sì che lo spirito aspetta da una coscienza umana per poter fare la storia di Dio. Un'immagine per tutti, quella più vicina a noi, la risposta di Maria all'angelo. E la risposta dell'angelo ai dubbi di Maria è: lo Spirito Santo scenderà su di te, su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, potenza, energia, di nuovo spirito, sono tutti. Maria avrebbe potuto rispondere di no quel giorno. Sicuramente la storia sarebbe andata un po' più alle lunghe, cioè Dio avrebbe continuato a cercare, cioè lo spirito avrebbe continuato a soffiare finché avrebbe trovato un'altra coscienza umana capace di rispondere di sì. Quindi Questo è stato Gesù. Una coscienza umana svuotato dalla sua volontà e che per questo è diventato pura volontà del Padre. Una coscienza umana spogliata del suo spirito che è diventato puro spirito del Padre. Ma di nuovo attenzione, la differenza tra Gesù e il Padre non viene annullata. Gesù rimane e resta radicalmente figlio. Ma proprio per questo può diventare puro spirito del Padre, pura volontà del Padre, perché rimane radicalmente figlio. Lo Spirito di Dio, divenuto Spirito di Gesù, entra nella storia proprio come storia personale di Gesù. Cioè, un uomo per la prima volta è stato capace di amare veramente in piena libertà, abbandonando totalmente la sua vita al progetto originario del Padre. E facendo così, Gesù inaugura un tempo compiuto. Sono le prime parole che Gesù dice, no? Prendo bocca quando parla al Giordano. Il tempo è compiuto e il regno di Dio si è fatto vicino. Tempo compiuto vuol dire è entrata nella storia la stessa possibilità di amare come Dio. È una possibilità ormai storicamente data, è una possibilità ormai a disposizione di ciascuno. C'è un'ultima categoria, e poi parliamo un po' noi, parlate un po' voi. L'ultima categoria che meriterebbe molto più tempo, ma che riassumo così nel suo significato di fondo, che anche questa conosciamo molto bene e che nel greco del Nuovo Testamento è chiamata l'agape. La categoria più ricca e più suggestiva a cui il Nuovo Testamento ricorre per descrivere questa nuova realtà inaugurata da Gesù. L'agape che sappiamo un amore così diverso, così radicale, che si pone come alternativa che ingloba e trascende ciò che fino a quel momento era considerato amare, cioè l'eros, che è la realtà che costituisce il finito, no? Che ci costituisce tutti. L'eros definisce il reale proprio dal punto di vista dell'uomo, il mondo di bisogni, di desideri, di logos umano, diventa il principio ispiratore, il criterio normante. L'eros è l'energia motrice, l'attrattiva che parte dall'ego e che torna all'ego riconducendo e catturando tutto quello che incontra nel suo orizzonte. Per il Nuovo Testamento Gesù è l'uomo che è vissuto secondo la logica opposta a quella dell'eros, secondo la logica dell'agape, e che l'ha resa possibile, proprio perché l'ha vissuta per primo, l'ha resa possibile a tutta l'umanità. Cioè Gesù è quella coscienza umana che ha rivelato all'umanità l'esistenza dell'agape come punto di arrivo, come sbocco e di senso e come liberazione dell'eros anche. Di nuovo non nel senso che lo sostituisce, che lo butta via, ma nel senso del compimento, del ritrovare cioè la radice autentica per cui anche l'eros è stato fatto, che è un po' il senso del compimento di cui parla Gesù secondo Matteo, quando dice non pensate che io sia venuto ad abolire legge o profeti, sono venuto a dare compimento. Ma esattamente come dice al Giordano, il tempo è compiuto. Cioè sono venuto a rivelare che nella storia è possibile una radicalità nuova. E ciò che differenzia radicalmente l'agape dall'eros è il fatto che l'agape è eccentrica, mentre l'eros è concentrico, chiuso su di sé. L'agape è eccentrica, cioè mentre l'eros trova la sua sorgente nell'io, l'agape la trova fuori da sé, in Dio, nel progetto creatore del Padre. Questo è il luogo nativo dell'agape, lo Spirito di Dio. Quindi, che cosa fa l'agape? Sottrae l'io umano dalla tentazione, che poi si rivela illusoria, di potersi autofondare, autocostituirsi, di poter vivere togliendosi dalla relazione. Di nuovo l'immagine di Adamo. E ti colloca l'agape nell'orizzonte della recettività e della gratuità. Per cui, attenzione, la prima parola dell'uomo agapico non è amo, ma sono amato. Non è sono soggetto di desiderio, come l'eros, ma sono oggetto di benevolenza. Dio ha tanto amato il mondo. Non ho bisogno delle cose, ma ho il mondo come dono. E quindi potremmo suggerire a Cartesio non cogito ergo sum, ma cogitor ergo sum. Sono pensato, quindi esisto, sono. Trovo veramente il fondamento di me nell'essere pensato, non nel pensarmi. Ma lasciamo in pace Cartesi. Questo vuol dire che nell'orizzonte dell'agape l'uomo e le cose, l'uomo e il mondo non si appartengono con una logica di appropriazione. Il mondo è mio, come nella logica dell'eros, ma si appartengono secondo una logica di accoglienza e di dono. Il mondo non è mio, ma è per me. C'è una bellissima espressione nel credo antico, che poi nel testo latino è rimasto del credo, che noi poi quando la diciamo, di nuovo per l'educazione un po' moralistica che abbiamo tutti ricevuto, la riferiamo a un aspetto della vita spirituale che si chiama il peccato, Gesù è morto per i nostri peccati, eccetera, no? Che è l'espressione propter nos e propter nostram salutem. Per noi, per il nostro benessere, salute, per la nostra salvezza, vuol dire questo, per la nostra vita, perché la nostra vita sia piena e felice. Questo è il mondo. Il mondo non è mio, ma è per me. Dio non è mio, ma è per me. Quindi se le cose sono di Dio e Lui le dona all'uomo, Dio non è più oggetto del desiderio dell'uomo, come nell'eros. Sapete che anche Dio può diventare oggetto di desiderio erotico, nel senso del possesso. Un esempio di rapporto erotico con Dio, l'immagine della preghiera del pubblicano. Del fariseo e del pubblicano, le due figure, no? Il rapporto erotico nel confronto con Dio, Dio posseduto di io ti determino, l'altro che si lascia determinare, abbi pietà di me. Uno che chiude Dio nella sua cornice, l'altro che lascia aperto lo spazio a Dio. Ci sarebbero altre immagini poi, ma credo che il concetto sia chiaro. Quindi Dio donandosi nel mondo, nella realtà creata, donandoci tutto, diventa soggetto di fronte a noi, di fronte all'uomo che si trova così a dover decidere. Accettare o rifiutare il dono, accettare o rifiutare il suo amore, abbandonarsi all'intenzionalità divina, lasciando che le cose e gli altri esistano nella struttura del dono, oppure restare chiuse nel proprio egocentrismo. Quindi nella logica dell'agape non solo Dio, ma anche gli altri non sono più oggetti da introdurre nel cerchio erotico dell'ego. Ma sono presenze amiche che con il loro bisogno, uguale al mio, chiedono di essere amati, di essere colmati di tutti i beni materiali e culturali donati da Dio. Quindi l'agape è la gratuità assoluta, senza secondi fini, cioè amare l'altro non come oggetto di desiderio, ma perché sia felice e viva. Sono venuto perché abbiate vita e l'abbiate in pienezza. Ecco, di questa agape, la vita di Gesù è l'incarnazione, la rivelazione, l'esegesi, potremmo dirlo in tanti modi. Dio stesso, ripeto, non va amato come oggetto al posto dell'uomo e dei beni. Un amore di Dio che anche qui è andato un po' per la sua strada moralistica. Dio non va amato come oggetto al posto dell'uomo e dei beni, ma va consentito nel suo atto creatore, nel suo amore disinteressato, perché questo giunga a tutti. La famosa frase di Ireneo di Lione, la gloria di Dio, quindi Dio amato per quello che è la gloria di Dio, è l'uomo che vive. Quindi l'amore per Dio è vivere nell'orizzonte del suo amore, accogliendolo e riproponendolo. E l'agape è davvero questo amore disinteressato al punto tale che, come sapete bene, nel Vangelo di Matteo, come punto di arrivo, come vertice del discorso delle beatitudini, al capitolo 7, Gesù pone l'amore per i nemici. Lì salta fuori, lì l'agape. Dice, se amate quelli che vi amano, questo è l'amore erotico, non l'amore di amicizia, dove inevitabilmente sei ricambiato, per definizione. Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste. Vedete questa ossessione di Gesù, ossessione positiva. Il Padre sempre, sempre presente, il quale fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi dare la vita per un nemico, per Gesù è l'espressione vera, ultimale dell'amore non motivato dall'io, ma esclusivamente centrato sull'altro. Cioè, l'amore al nemico è proprio l'amore che posa il suo sguardo sull'altro soltanto perché l'altro viva, perché dal nemico non hai un rimando, non hai una risposta. Questa è l'immagine della croce, no? Solo l'amore al nemico è agapico. Perché? Perché resta al di fuori di ogni reciprocità, nel puro orizzonte della gratuità. E difatti Paolo, in quel famoso inno che ricordavo già la volta scorsa, Corinti 13, anche lui in maniera ossessiva ripete questa parola, quella che noi traduciamo carità, che poi suona male, perché se uno non è avvertito del testo, la carità da noi va a finire con l'elemosina va a finire con la beneficenza. E no, lì nel greco di Paolo è agape, l'agape, l'agape benigna e paziente, l'agape, dice, se anche dessi il mio corpo per essere bruciato, o dessi via tutti i miei beni ai poveri, ma non ho l'agape, non serve a nulla. Si può vivere tutta una vita spirituale in senso erotico, non agapico. Dio è il solo che ama non per bisogno di essere riamato. E chi è capace di amare senza essere riamato, come nel caso del nemico, è nell'orizzonte di Dio, è dentro la sua agape. E L'amore per Dio è vivere nel suo orizzonte, nell'orizzonte del suo amore, accogliendolo e riproponendolo. Questa è vita eterna, vita in pienezza, vita risorta già adesso. Chi crede in me, di Gesù, ha vita eterna.